Letture di Radio 24.
Nel luglio del 1970, 11 mesi dopo il colpo di Stato che lo aveva portato al potere in Libia, Gheddafi emanò un decreto che stabiliva l'espulsione dei circa 20.000 italiani residenti nel paese, assieme alla confisca di tutti i loro beni.
Nei giorni seguenti il decreto, la vita per la comunità italiana si fece sempre più difficile, principalmente perché le autorità libiche impedivano la partenza di migliaia di persone che desideravano lasciare il paese. I libici si giustificavano con la necessità di avere un inventario dei beni che gli italiani dovevano abbandonare e applicavano un ferreo controllo in base alle disposizioni emanate. Oltretutto, in quegli stessi giorni concitati, la collettività fu oggetto di soprusi e di vendette da parte dei libici, che non risparmiarono neanche l'ambasciata, bersaglio di diversi atti vandalici, quali lo sfregio della bandiera e il lancio di sassi. Prima della partenza, i residenti italiani erano obbligati a svolgere una quantità di pratiche vessatorie, che si trasformavano in umiliazioni, poiché venivano fatte sotto la stretta sorveglianza e spesso sotto i dileggi e i maltrattamenti della polizia libica. Si doveva dimostrare il pagamento delle tasse, della previdenza sociale, degli affitti, delle bollette di luce, acqua e gas, lasciando le chiavi delle proprietà e delle vetture e deponendo i titoli di proprietà degli immobili. Il 28 luglio il presidente della Repubblica, Saragat, scriveva una lettera a Gheddafi. Nell'apprendere le violenze che erano in corso a danno della rappresentanza italiana a Tripoli, Saragat rivolgeva direttamente un appello a Gheddafi affinché fossero prontamente fatte cessare.
È mia convinzione che debba essere assolutamente evitato di aggravare le complesse questioni tra i nostri due paesi col venire meno ai principi che hanno finora ispirato le nostre relazioni, fondate sul rispetto verso la persona umana e la considerazione verso le rappresentanze straniere. Confido pertanto che ella vorrà, signor Presidente, condividere questi miei sentimenti e intervenire per evitare l'aggravarsi e l'estendersi di manifestazioni di violenza che, venendo a colpire i nostri cittadini, porterebbero a deteriorare la situazione attuale con inutili danni nei rapporti umani tra i nostri due popoli.
La risposta di Gheddafi non tardava. Con un'ambiguità che sarebbe stata il suo carattere distintivo negli anni a seguire, il 29 luglio il colonnello negava che fossero in corso atti di violenza, garantiva la protezione e l'incolumità fisica delle persone, ma soprattutto rivendicava il diritto sulle proprietà usurpate a torto mediante aggressione e dinanzi al quale non vale il testo di alcuna convenzione. Infine, esprimeva ancora una volta il desiderio di mantenere relazioni amichevoli e la speranza che l'Italia confermasse il proprio atteggiamento nei confronti dei problemi arabi. Gheddafi si compiaceva nei suoi discorsi pubblici nell'elencare il gran numero di consiglieri e consulenti stranieri espulsi, compresi 127 italiani. Inoltre forniva dati precisi riguardo ai beni confiscati alla comunità italiana, che definiva cancro italiano. Ma erano le cifre stesse, presentate dal leader libico, a dimostrare che l'opera compiuta dagli italiani in Libia in quegli anni non era presentabile come un danno per il paese, soprattutto quando essa si concretava nell'aver piantato più di 400.000 olivi, 500.000 di piante di agrumi, 184.000 mandorli, 1.000.000 di viti e 52.000 alberi da frutta, e nell'aver reso irrigui con opere di bonifica 5.096 ettari di terreno. I dati concernenti i macchinari agricoli e industriali, nonché quelli relativi all'edilizia, all'artigianato e all'industria piccola e media, rappresentavano in realtà un eloquente elogio, tributato senza volerlo, all'apporto del lavoro italiano allo sviluppo della Libia. Un conto era parlare dei misfatti italiani dell'epoca coloniale, un altro era accomunare a questi anche l'opera di sviluppo compiuta in decenni dalla comunità che aveva vissuto in Libia. Gheddafi si era gloriato anche di aver confiscato depositi bancari appartenenti agli italiani, ammontanti a circa 15 miliardi di lire italiane. Egli smentiva così le affermazioni fatte in precedenza che gli italiani avessero da sempre sottratto i propri risparmi all'economia libica. L'ammontare dei beni espropriati, in base alle prime perizie che venivano svolte in Libia dagli addetti commerciali del Ministero, era misurabile tra 140 e 195 miliardi di lire.
Avete ascoltato la lettura di alcuni estratti dal libro di Arturo Varvelli, L'Italia e l'ascesa di Gheddafi, la cacciata degli italiani, le armi e il petrolio. Baldini Castoldi Dalai Editore, 352 pagine, 17,50 €.
Tirare calci al pallone è un gioco che costa caro. e mandare la palla in rete, se si gioca in Serie A, è carissimo. Soprattutto per l'Inter. Per ogni gol in campionato spende 2,8 milioni di euro. Seguono Milan 2,7 milioni, Juventus 1,7 e Roma 1,3. Il ha compilato la classifica dividendo il costo di tutto il personale delle squadre di Serie A per i gol fatti. I dati riguardano la stagione 2007-2008. Scudetto all'Inter, 85 punti e 69 gol. Seconda, la Roma, 82 punti e 72 gol. Terza, la Juventus, 72 punti e altrettanti gol. In media, ognuna delle 970 reti è costata 1 milione di euro. I gol più economici sono dell'Atalanta, nona, 52, da 373.000 euro l'uno. Guardando a costi e ricavi, il buco di gestione della Serie A è di 369 milioni, quasi un quarto dei ricavi aggregati, mentre i debiti lordi complessivi ammontano a 2.015 milioni. Anche qui la classifica del dissesto è guidata dall'Inter, con 147 milioni di buco e 395 di debiti.
Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gianni Dragoni, Gol e addio 2,8 milioni, dal numero 11 settembre 2009 del mensile IL Intelligence in Lifestyle.